Newsline Sera.
Sono 18.45, questa è la Newsline Serale di Controradio. Una buona serata a Domenico Guarino in studio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti e l'oramai mitico countdown del Controradio Club vi sta accompagnando in questi giorni, perché vi abbiamo detto, no? L'obiettivo per quest'anno è arrivare almeno a 2000 soci, almeno a 2000 soci, non 2000, almeno a 2000 soci, e piano piano vi abbiamo raccontato in questi giorni via via come stava andando il tesseramento. Mi sembra siamo partiti a qualcosa meno di 1700. Allora, la buona notizia è che siamo arrivati a 1954, quindi dai, via via, giorno dopo giorno ce la stiamo facendo, però la brutta notizia è che ancora non ce l'abbiamo fatta. E poi comunque 2000 è un po' il traguardo minimo che ci siamo prefissi, ma noi sappiamo che tra i nostri ascoltatori assidui se ne annidano tanti che ancora non hanno trovato la voglia, il modo, il tempo, no? Di sottoscrivere la tassa del Controradio Club, come abbiamo raccontato in questa campagna, come vi raccontiamo sempre. Noi non facciamo i conti in tasca alle persone, perché conosciamo il momento di difficoltà di ciascuno, però quest'anno è quanto mai importante sostenere la vostra radio, quindi è il momento giusto per iscriversi al Controradio Club e sostenere appunto Controradio e quello che fa, no? In termini di musica, di intrattenimento, di informazione. Mi raccomando, siamo a 1954, possiamo fare di più, molto molto di più, e comunque dobbiamo arrivare almeno a 2000. Veniamo alle notizie. Nuovi ritardi in vista per i lavori del nuovo aeroporto di Firenze Peretola. Questa volta si tratta di un parere vincolante dell'Unione Europea sulla valutazione di impatto ambientale, che potrebbe però ritardare l'intera operazione addirittura di un paio d'anni, mentre la Regione Toscana e Toscana Aeroporti fanno pressioni sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere un decreto correttivo immediato. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
L'ampliamento dell'aeroporto di Firenze Peretola, contenuto nei suoi dettagli nel Master Plan 2024-2035, rischia uno stop prolungato per un parere vincolante della Commissione Europea sulla valutazione di impatto ambientale inserito nel testo definitivo del governo. La notizia mette in allarme Regione Toscana, ENEC, la società di gestione degli scali toscani, che premono sul Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per un decreto correttivo immediato. Il presidente della Regione Eugenio Gianni si dice ottimista sul dialogo con Roma, ma le conseguenze di un passaggio a Bruxelles sarebbero imprevedibili: fino a 22 mesi di iter con costi extra stimati in decine di milioni e ritardi nella costruzione della terza pista da 2,8 milioni di passeggeri annui. La procedura dell'Unione Europea è stata attivata a proposito dei profili ambientali e fonometrici a seguito del contenzioso con i comuni limitrofi, dunque Campi, Sesto e Calenzano, e bloccherebbe appalti e varianti urbanistiche già approvati dal comitato interministeriale. Toscana Aeroporti nel frattempo ha formalizzato la richiesta di modifica al Ministero delle Infrastrutture, parlando di un errore tecnico nel decreto governativo. Dure le critiche dal fronte no master plan, la procedura dell'Unione Europea tutela i cittadini e l'ambiente contro un'opera sovradimensionata e dannosa. Infine Gianni ha convocato un vertice con i sindaci interessati e con l'ENAC per scongiurare i ritardi, mentre il governo Meloni resta in silenzio.
Ecco, questa è la situazione, ma noi siamo andati a sentire cosa ne pensa di questa situazione l'ex sindaco di Stato fiorentino, Lorenzo Falchi, attuale consigliere regionale di AVS, che è stato ed è uno dei degli amministratori che si è maggiormente battuto contro l'ipotesi della nuova pista e dell'ampliamento di Peretola. Sentiamo.
Ma ne penso che siamo in una vicenda surreale. Cioè, i proponenti di questo progetto del nuovo aeroporto di Firenze, ENAC e Toscana Aeroporti, continuamente ci raccontano che le scelte che hanno fatto sono tecnicamente le migliori, è tutto perfetto, i lavori sono pronti per partire, e puntualmente accade qualcosa, che sia i tecnici del Ministero, della Commissione di Via, che dicono guardate questo progetto così non regge, fate una quantità di integrazione e di studi aggiuntivi perché così non si va. Ci avevano raccontato chiederemo la deroga alla Commissione Europea perché così siamo certi dei tempi e tutto funzionerà e i ricorsi non troveranno sponda nella giustizia amministrativa. Ora ci dicono no, non chiediamo più alla Commissione Europea perché è meglio in un altro modo. Io credo sarebbe un elemento, guardate, al di là di come la si pensa, e la mia posizione è nota sul nuovo aeroporto, ma al di là di come la si pensa, credo sarebbe un elemento di serietà, dopo 15 anni raccontarci che lì l'aeroporto non ci va e che evidentemente, nonostante gli sforzi, nonostante gli aiuti delle istituzioni a tutti i livelli per provare a realizzarlo, quel progetto non ci sta, che ne prendessero atto e soprattutto che si ragionasse su come usare quelle risorse che sono ferme davvero da 15 anni per realizzare quell'aeroporto, almeno la parte pubblica delle risorse, e usarle per le tante necessità che il territorio ha.
Ecco, Lorenzo Falchi, ex sindaco, come dicevamo, di Sesto Fiorentino, che ha lasciato vacante la poltrona di sindaco, per cui Sesto va alle elezioni e, come sapete, come vi stiamo raccontando, il centrosinistra più o meno allargata ancora non ha trovato la quadra intorno al nome e alla coalizione da schierare. Non c'è solamente la questione dell'ingresso in coalizione o meno, che sembra molto difficile in realtà allo stato dei fatti di Casa Riformista Italia Viva. L'altro giorno abbiamo sentito proprio l'ex onorevole Tagliaferri, no, l'onorevole Tagliaferri, perché il titolo non si perde nonostante si perda il ruolo, l'onorevole Tagliaferri, consigliere comunale uscente di Italia Viva, a proposito dell'ipotesi appunto di accordo che ancora manca con il centrosinistra all'interno di un contesto di campo largo. E poi c'è la questione del candidato Ecolò Europa Verde, che è una costola di Alleanza Verdi Sinistra insieme con Sinistra Italiana, lancia le primarie di coalizione del centrosinistra e convoca un'assemblea pubblica alla Casa del Popolo di Colonnata per domenica 22 febbraio. Ieri l'intervento del presidente della regione Giani, oggi quello del sindaco Falchi, rispettivamente PD e Sinistra Italiana, indicano a se stessi che la scelta migliore per loro è far fare il sindaco Ademiano Sforzi. Ma Ecolò Europa Verde chiede alla coalizione formata da PD, Sinistra Italiana e per Sesto di utilizzare le primarie proprio per individuare una nuova candidatura che rispecchi una visione ecologista, femminista e di sinistra. Appunto, il ritrovo è domenica prossima alle 21 a Casa del Popolo di Colonnata per una riunione pubblica. Questo l'invito, l'appello di Europa Verde Ecolò. Questo per dire che a Sesto Fiorentino la campagna elettorale è entrata nel vivo, ma è in stallo proprio perché manca l'ufficializzazione del candidato in pectore, o almeno quello che sembra essere favorito al momento è l'attuale assessore all'urbanistica del comune Damiano Sforzi. Questa mattina è stato presente ai nostri microfoni, sentiamo.
L'accelerazione mi pare che ci sia da tutti i punti di vista in tutti i comuni dove si va al voto, nel senso che mi sembra ci sia un'accelerazione a Pistoia, ci sia un'accelerazione a Prato, ci siano accelerazioni conseguenti al fatto che fra 100 giorni verosimilmente si vota. E quindi, se vogliamo fare, diciamo, dei programmi che siano buoni, mettere insieme le persone che poi vanno a comporre le liste delle forze politiche, trovare le sintesi giuste, le accelerazioni sono impresse dai tempi della politica, quindi ben vengano tutte le accelerazioni possibili. Abbiamo iniziato con una spontanea raccolta di firme di un centinaio di persone che poi dopo si è trasformata in un migliaio, e questo, devo dire, mi mette nella condizione di non potermi sottrarre a mettere a disposizione la mia candidatura alle forze politiche del centro-sinistra. Sento che il consenso intorno a me è crescente, ecco, sia in città sia fuori. Sento che il consenso cresce e quindi mi gratifica e mi fa essere onorato di potermi mettere a disposizione della mia città, salvo il fatto che le forze politiche sono ancora nel piano della discussione e io ho grande rispetto di questo, perché è chiaro che dopo 10 anni di lavoro di un sindaco molto apprezzato e riconosciuto da tutta la città, è chiaro che c'è bisogno, per ripartire, con una discussione approfondita per non sbagliare sia sui temi che sulle persone.
Giochi fatti invece per la sfida alle comunali a Pistoia, uno dei tre capoluoghi di provincia al voto in Toscana a maggio, insieme con Prato e Arezzo. I candidati in campo non sono però appartenenti ai maggiori partiti delle rispettive coalizioni. Ci dite tutto, Giorgio Bernardini.
Maria Celesti sfiderà Giovanni Capecchi nella corsa a sindaco di Pistoia alle elezioni amministrative anticipate della prossima primavera. Il centrodestra ha sciolto le riserve nelle ultime ore, indicando l'attuale sindaca facente funzione come candidata unitaria della coalizione, dopo il passo indietro dell'assessore meloniano al commercio Gabriele Sgueglia, che ha scelto di favorire la compattezza dello schieramento. Celesti, di Forza Italia, ha preso le redini del comune dopo il passaggio in regione dell'ex sindaco Alessandro Tomasi. Il meloniano ha approdato in regione per guidare l'opposizione. Ora si prepara a guidare la campagna elettorale puntando sulla continuità continuità amministrativa dell'esperienza di governo cittadino. L'ufficializzazione della candidatura è attesa breve, mentre la coalizione lavora alla definizione delle liste. Sul fronte opposto, il centro-sinistra ha scelto di convergere sul profilo civico di Capecchi, già assessore alla cultura nella giunta di Renzo Berti, sostenuto dal Campo Largo e appoggiato dai vertici regionali, a partire dal deputato DEM Marco Furfaro e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La sua candidatura ha contribuito a ricompattare una coalizione che nelle scorse settimane aveva mostrato divisioni interne, mobilitando anche una parte del mondo culturale associativo pistoiese. Si profila così un contributo fra due figure con storie molto diverse: da una parte l'esperienza di governo locale di Celesti, dall'altra la proposta civica di Capecchi. Una sfida che entrerà nel vivo nelle prossime settimane e che segnerà il futuro amministrativo della città.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Veniamo alla cronaca. Il corpo di un 26enne è stato scoperto ieri sera tardi a Firenze, un appartamento del centro città, nella zona degli Uffizi. Secondo quanto è stato ricostruito, non ci sono segni di effrazione o violenza esterna nell'appartamento dove è stato ritrovato il corpo del giovane. E per il momento si esclude l'intervento di terzi, tuttavia i militari e l'arma hanno avviato indagini per ricostruire le ultime ore delle vittime e accertare le dinamiche esatte del decesso. Il corpo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto l'autopsia per determinare le cause della morte. A scoprire il corpo i familiari, che preoccupati per il mancato contatto hanno allertato i soccorsi. A Livorno invece un quarantenne della Tunisia è stato ferito a una gamba ed è stato portato in ospedale dopo una rissa in pieno giorno intorno alle 13 nella zona di Piazza del Lungo Pio, nel quartiere della Venezia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbero scontrati per questioni ancora al vaglio degli investigatori almeno 10 persone, probabilmente tutti stranieri, sono scontrati con armi da taglio e coltelli, procurando un forte turbamento pubblico, raccontano le agenzie. Il quarantenne è stato accoltellato a una gamba con un taglio profondo. Le questioni del mondo del lavoro, l'avvertenza Liberty Magona di Piombino rischia di diventare un ulteriore caso di ritardi nella soluzione per la mancanza di chiarezza da parte dell'attuale proprietà. Ad oggi gli impegni assunti al Ministero di agevolare i percorsi di cessione sembrano ancora non definiti e concretizzati. La firma del preliminare di vendita non può essere ulteriormente rinviata, così il segretario nazionale della FIMCISL Valerio Dalò e il segretario della FIMCISL Toscana Paolo Cappelli. A Siena invece, oggi era presente il segretario della UIL Pierpaolo Bombardieri, che naturalmente ha parlato soprattutto ed anche delle questioni legate alle vertenze locali, a partire da quella della Beco. Penso che la direzione di rilanciare il sito ex Beco di Siena sia nel percorso giusto. I lavoratori hanno spiegato che sono contrari a ogni tipo di spezzatino, lo siamo anche noi. Crediamo che nel nostro territorio nazionale ci siano gli interlocutori in grado di dare risposte. Peraltro Bombardieri ha anche accennato al ruolo eventuale, che però ancora non c'è, del Monte dei Paschi. Buonasera, grazie di essere con noi. Paolo Fantappia, segretario della UIL Toscana, è caduta la linea, proviamo a recuperarlo. Monte dei Paschi, Eugenio Giani, mi pare che siano gli attori più assenti dell'avvertenza Beco a Siena. Questo ha dichiarato, tra le altre cose, Bombardieri, che ha detto: mi chiedo come mai Monte dei Paschi non abbia mai valutato l'opportunità di investire nella città toscana, non di fare regali, ma di investire su un sito produttivo che sta a Siena. Ecco, abbiamo recuperato Fantappia. Buonasera, segretario.
Buonasera, salve a voi e a tutti gli ascoltatori.
Dicevamo di questo, così richiamo, no? Che fa Bombardieri al Monte dei Paschi, anche al presidente Giani. Da una parte si chiede come mai Monte dei Paschi investe nel territorio, dall'altro dice anche che la regione potrebbe fare di più in questa vertenza.
Sì, noi abbiamo puntato il dito soprattutto sugli investimenti, perché noi riteniamo che dobbiamo creare le condizioni per far arrivare un'impresa, un gruppo di imprese, meglio un'impresa unica, a gestire la reindustrializzazione. Per questo riteniamo che Monte Paschi di Siena, che ha avuto un ruolo fondamentale in passato, ricordiamoci ora il terzo polo bancario italiano, potrebbe, che ha chiuso con degli utili importanti di oltre 2 miliardi di euro, potrebbe tranquillamente inserirsi in questa partita e investire su questo sito e comunque attirare capitali per poter reindustrializzare. Dalla parte della regione chiediamo l'apertura di un tavolo più specifico, interventi maggiori in collaborazione insieme alla provincia di Siena, al comune di Siena e al governo stesso, insieme anche a Sviluppo Industriale Siena, che appunto detiene la gestione del sito attuale.
Tutto questo nel, diciamo, all'interno di un panorama generale sempre più complicato, no? Perché la globalizzazione porta, prendiamo ad esempio Beko, che è una multinazionale ora con testa in Turchia, insomma porta delle situazioni che sono inedite rispetto al passato, però chiaramente voi dite bisogna attrezzarsi per rispondere a questo. In questo senso l'unità dei sindacati è quanto mai importante, però ultimamente, come abbiamo visto, spesso le divisioni prevalgono sui motivi dello stare insieme.
Grazie a Dio qui non è questo il caso, c'è un'unità di intenti sia delle tre organizzazioni sindacali principali, sia con le RSU e con tutte le categorie del mondo del lavoro. Siamo tutti concentrati affinché veramente si riesca a raggiungere l'obiettivo, perché sappiamo che solo con l'unità e con l'unità d'azione possiamo raggiungere obiettivi importanti insieme all'impresa e alla politica. Insomma, dobbiamo far quadrato tutti insieme. Solo così la Toscana potrà avere un futuro importante a livello industriale e abbattere la delocalizzazione che sta avvenendo molto forte in Toscana, e Beko è un esempio di delocalizzazione. Noi dobbiamo invece riportare l'industria in Toscana in un ruolo di equilibrio insieme al terziario. La Toscana non può essere solo turismo e servizi, deve essere anche industria.
Grazie Paolo Fantappia, segretario Will Toscana, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 20 febbraio alle 21, Ecce Robot, cronache di un'invasione, di e con Daniele Timpano. Uno spaccato di storia personale e collettiva tra le trame dei più noti cartoni giapponesi e la ricostruzione storica di due invasioni, quella dei serial nipponici nei palinsesti e quella della televisione dentro le nostre teste.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Rallentamenti per traffico intenso invece in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In A11 ancora a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. 2 km di coda invece a causa di lavori in A12 tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Segna e San Miniato in direzione Mare e code a tratti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze scatta da domani sera una nuova fase dei lavori per la sostituzione di Ponte Alpino. Sarà riaperta la circolazione la direttrice da Via del Fratellino verso Via Masaccio. Previsto invece un senso unico in Via degli Artisti tra Via Luca Giordano e Via Masaccio verso quest'ultimo. Ultima. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Oh, e allora 342-8104-1111 per i vostri messaggi, anche per quello che riguarda il traffico nelle città raggiunte dal nostro segnale, che è praticamente il mondo, perché con l'app ci potete ascoltare, difatti ci ascoltate da ogni parte del globo terracqueo, come si dice, però naturalmente la vicenda di Firenze, sia per contiguità geografica e topografica, sia proprio per caratteristiche, diremo anche storiche in questo momento, la città è preeminente, quindi fateci sapere un po' quello che succede nel traffico delle vostre città, in particolar modo a Firenze. Succede però, secondo quello che è la denuncia anche delle misericordie, che in questa situazione di cantierizzazione diffusa, così qualcuno dice anche selvaggia, della città di Firenze, ci sono numerosi casi di disagi di pazienti che devono raggiungere Careggi per delle terapie, ma che vedono tempi raddoppiati di percorrenza. Una Firenze in cui appunto cantierizzazione e traffico stanno ripercuotendo anche sulle ambulanze non emergenza, mi raccomando, le ambulanze non emergenza, che sono in ritardo, finiscono per essere imbottigliate, addirittura cancellate. Chiara Berini ha parlato proprio con il provveditore della Misericordia di Firenze, Bernardo Bassetti Sani Vettori.
Diciamo, sentiamo molto questo problema, perché l'uscita di un'ambulanza diventa veramente problematica, in certi casi drammatica. Stiamo parlando per ora dei servizi ordinari, per poi non parlare dei servizi di emergenza, nei quali è ancora più difficile operare. È chiaro che questi cantieri tutti insieme hanno creato un profondo disagio. Per arrivare a Careggi, che un tempo poteva essere, che una volta poteva essere di 20-25 minuti, diventa di 50.
Affrontiamo anche l'aspetto delle uscite invece d'emergenza. Come fa un'ambulanza in questo periodo, appunto, in cui non si sa quali strade aprono, chiudono, come e quando, a effettuare un servizio straordinario come sono quelli, appunto, di chiamata in caso di emergenza?
Guardi, noi che guidiamo le automobili, non quelle di soccorso, sappiamo che quando arriva un'ambulanza si sente l'ambulanza e si riesce soprattutto a percepire da che parte viene, che questa è una delle difficoltà che sempre abbiamo quando siamo in automobile, ci dobbiamo accostare sulla destra. Ma in realtà la destra non esiste, perché qui abbiamo delle corsie uniche, no? Spesso, per cui sono colli di bottiglia in cui bisogna continuare a andare, e la doppia corsia praticamente non esiste a Neviali, esiste una corsia in mezzo, e quindi se c'è un veicolo di grosse dimensioni non si passa più, e quindi bisogna accodarsi.
Di nuovo cronaca, la prossima settimana ascolteremo il dottor Robby Manghi, che presenterà una nuova perizia, non un'integrazione, sulle lesioni al volto e al nuovo corpo di David Lossi. Lo ha rivelato Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione MPS, deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena. Lo stesso medico legale a dicembre scorso aveva presentato i risultati di una perizia sulle ferite rinvenute sul polso sinistro di Rossi. Ferite in questione sono quelle che da sempre vengono considerate non compatibili con la caduta e che presumibilmente sarebbero potute verificare all'interno dell'ufficio del manager. Ha aggiunto Vinci, la prima ferizia specificata era infatti focalizzata solo sul polso e sulle modalità di uscita dalla finestra. Visto l'esito positivo di quel primo approfondimento, abbiamo dato mandato a Manghi, con il supporto di RIS e Carabinieri di Roma, di svolgere ulteriori verifiche su altre ferite, in particolare su quelle al volto e su altre parti del corpo per le quali ad oggi non c'è certezza sulla modalità di formazione. Tante persone anche oggi ai cimiteri comunali di Livorno hanno voluto portare l'ultimo commosso saluto a Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico livornese, scomparso a soli 52 anni domenica scorsa mentre era in casa in seguito ad un malore. Alle 15 la salma verrà accompagnata al tempio crematorio, al cimitero per la cremazione. Non si terrà nessuna funzione, ma solo un corteo silenzioso. Era stata annunciata in questi due giorni, centinaia di persone anche da fuori Livorno sono passate alla camera mortuaria mentre hanno letteralmente invaso i canali social i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Frusciante. Lo spettacolo di Anna Meacci, Lui Enrico, presentato in anteprima in occasione della mostra I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer al Nelson Mandela Forum, parte con la sua rassegna che toccherà 7 diverse case del popolo e circoli Arci di Firenze e provincia. Il tour partirà il 6 marzo dal circolo Arci Bruno Baldini, Barberino e Mugello. Tutti gli spettacoli saranno in ingresso gratuito con tessera Arci. La visione alla base del progetto Lui Enrico è quella di un teatro che torna ad essere presidio culturale, luogo di memoria attiva e spazio di incontro. Sandra Salvato ha sentito Anna Meacci e Marzia Frediani, presidente Arci Firenze.
Da alcuni anni ho creato un progetto che si chiama Dimenticanza, è un laboratorio itinerante permanente sulla narrazione teatrale. All'interno di questo c'è un altro piccolo progettino che è Persone, dove racconto le biografie, le storie di personaggi eccezionali dimenticati o sconosciuti. Ora, Berlinguer non è né dimenticato né sconosciuto, quindi quando Massimo Grammini mi ha fatto la proposta di raccontare Berlinguer durante la mostra su di lui qui al Mandela, io ho detto ma vabbè, sì, c'ho un amore profondo per Berlinguer perché è legato profondamente alla mia famiglia. E allora racconto i due percorsi di Enrico Berlinguer dalla nascita al 1984 e la vita del mio babbo dalla nascita più o meno lo stesso anno. Due strade, due percorsi paralleli perché mio babbo è iscritto al PC dal 44, quando era il Partito Comunista, era in clandestinità, poi partì, andò a fare il partigiano e se le ho fatte tutte il mio babbo, e racconto le vite si viaggiano parallele senza mai incontrarsi, ma avendo un unico pensiero, desiderio, sogno, quello di una vita migliore.
Questo, diciamo, è il primo passo verso la realizzazione poi di uno spettacolo, e insomma le porte dei circoli e delle case del popolo saranno aperte sicuramente anche in futuro, e speriamo di poterlo vedere anche in questa nuova versione.
Dal 27 febbraio al 1 marzo prossimi, la stazione Leopolda di Firenze ospita invece la quinta edizione di Testo, Come si diventa un libro, evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todomodo. 169 case editrici, oltre 180 autrici e autori da tutto il mondo e quasi 200 appuntamenti in programma. Si inaugura quest'anno la collaborazione con Controradio, che durante la fiera ospiterà ogni mattina sulle proprie frequenze Radio Gridolini, voce di Testo. Fin dalla prima edizione sarà presente con Raffaele Palumba e Chiara Brilli per presentare gli appuntamenti della giornata in Leopolda. Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine.
Poletto, arriviamo anche a Testo, un appuntamento per l'editoria, per i lettori, le lettrici, il pubblico estero. Cinque lettere cosa significano?
Significano che la quinta edizione è un'edizione importante, perché dicevamo che la quarta doveva essere, come dire, un po' di solidità. La quinta è un spicca un po' il volo, nel senso che il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro veramente interessante, perché oltre a una bellissima selezione di case editrici, sempre con quel progetto di mettere assieme case editrici grandi e piccole nello stesso identico modo, proprio per far vedere quella che è l'intelligenza editoriale di ognuna, ma anche un programma dove ci sono voci internazionali, voci italiane e poi tante sorprese, anche perché ci siamo inventati una sala, la Bazlen, tutta nuova, nel senso che abbiamo voluto fare questa sorta di officina manoscritti. Abbiamo fatto un open call dove abbiamo chiesto a esordienti se volevano mandarci il loro manoscritto, l'hanno fatto in ben 370 e ne abbiamo selezionati un certo numero, e durante la manifestazione editor e agenti letterari si metteranno a disposizione di questi prescelti per parlare del loro libro e del loro manoscritto. Quindi questa è un'iniziativa che apre un po' Testo.
E poi Testo si aprirà anche al pubblico di Controradio, con Radio Gridolini, la radio di Testo dentro Controradio.
Molto interessante questa idea, diciamo, di Radio Gridolini, e la voglia di raccontare anche in modo diverso la manifestazione, proprio con quella idea di essere un appuntamento serio ma al tempo stesso molto divertente, ludico. E effettivamente Radio Gridolini funziona bene, perché tocca la sensibilità di tutti gli scrittori, e effettivamente la possibilità di avere una sorta di amplificazione sull'esterno grazie a Controradio è veramente la cosa che ci aspettavamo. Quindi arriva con la quinta edizione e siamo molto contenti.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 18 febbraio alle 17:30 Vittorio Lingiardi presenta Farsi Male, variazioni sul masochismo. Einaudi Editore.
Tu
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei Ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
Orange County dei Gorillaz, sono le 19:16. Buonasera, grazie di essere con noi, professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica agli ULM Milano. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Lo tsunami, IA and Io. Questo è il libro, l'ultimo libro di Riccardo Manzotti e Simone Rossi. Allora, si parla di intelligenza artificiale, ce lo dica subito. Siamo nel mezzo di uno tsunami, ce lo dobbiamo aspettare. Che effetti avrà?
Come raccontiamo sempre insieme a Simone Rossi, tutto sta cambiando. Lo tsunami è un'ottima metafora perché ci dà l'idea di qualcosa che ci costringe a salire ai piani alti. E i piani alti in questo caso non sono i piani alti per evitare l'acqua, ma sono i piani alti delle nostre capacità intellettuali e cognitive. Noi, per rispondere alla sfida dell'intelligenza artificiale, dobbiamo dare il meglio di noi.
Concretamente come si fa? Perché paradossalmente l'intelligenza artificiale mi sembra vada a colpire proprio quelli che si ritenevano lavori sicuri, cioè quelli più creativi, quelli più le professioni, eccetera, mentre sarà difficile ad esempio andare a sostituire un idraulico, con tutto il rispetto degli idraulici, un piastrellista.
Allora, solo apparentemente. Oggi l'intelligenza artificiale sarebbe più corretto chiamarla conoscenza artificiale. Quello che i modelli del linguaggio di grandi dimensioni stanno facendo è leggere e assorbire la conoscenza umana. Però noi esseri umani abbiamo qualcosa di più. Abbiamo la creatività, l'inventiva, la coscienza e l'intelligenza che sa andare oltre i propri limiti. Quindi da questo punto di vista quello che è cambiato è che non vale più la conoscenza in quanto tale, ma è importante avere una conoscenza che produce nuova conoscenza.
Ad esempio quello che facciamo noi con la musica, no? Nel senso, noi non ci affidiamo all'intelligenza artificiale, per l'appunto la scegliamo da noi e cerchiamo creativamente di farla interagire. Ma al di là di questo, che mi richiama alla campagna di tesseramento al Controradio Club, per cui ho fatto un piccolo cameo in questo senso, parlavo l'altro giorno con un artista, no? Che si occupa di disegnare tessuti, e lei mi diceva che per lei è diventato praticamente impossibile lavorare, perché per l'appunto la sua creatività è imitata perfettamente, dando le giuste direttive ad un programma nemmeno particolarmente voluto di intelligenza artificiale. Sbaglia lei in cosa?
Allora, faccio un esempio concreto, proprio a partire dalla storia dell'arte. Noi sappiamo che ci sono stati periodi detti di manierismo, dove si producevano un sacco di oggetti, un sacco di prodotti, però seguendo le regole di quel periodo. Questa produzione è quello che oggi nell'intelligenza artificiale chiamiamo generazione di contenuto. Gli esseri umani però ogni tanto rompono col genere, rompono con la tradizione, e questa rottura non è contenuta nel passato. Ecco, noi ci siamo un po' cullati nell'abitudine di generare contenuto e basta, e l'abbiamo chiamato creatività. No, la creatività è qualcosa di più dirompente, deve rompere con la tradizione.
Ecco, lei mi sta dicendo che le menti critiche, quelle che sono state osteggiate negli ultimi anni, potrebbero avere, grazie a questo spazio che disegna l'intelligenza artificiale, un terreno nuovo e importante da esperire?
Assolutamente, è proprio quello che succederà. L'acqua dello tsunami dell'intelligenza artificiale ci spingerà su piani sempre più alti. E quel timore che avevamo di essere veramente dirompenti, distruttivi, rivoluzionari, si trasformerà in una necessità e spingerà gli esseri umani a essere sempre più rivoluzionari.
Un'ultima domanda che le faccio, però c'è un punto in cui l'intelligenza artificiale potrà fare a meno anche dell'umano, quindi fare percorsi propri, no? E allora che succederà?
Ma allora, in realtà questo non è detto. E noi lo vediamo abbastanza bene oggi, perché notiamo che l'intelligenza artificiale comincia a fare fatica, perché trova sempre meno materiale di qualità originale prodotto dagli esseri umani. E questa cosa sta rallentando l'intelligenza artificiale. È possibile che sarà proprio l'intelligenza artificiale ad essere sempre più affamata della creatività degli esseri umani, perché sarà la cosa sempre più preziose.
Professor Manzotti, grazie per queste note di speranza che facciamo nostre sicuramente qui a Controradio.
Grazie a voi.
Buona serata e buon lavoro.
Buona serata a tutti.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera, la dedichiamo al Capodanno cinese 2026 a Prato, città che ospita una tra le più grandi e vivaci comunità cinesi d'Europa. Questo evento è diventato negli anni, come sapete, un grande simbolo di unità e integrazione tra popoli e comunità. Nel 2026 si entra nell'anno del cavallo di fuoco. Le celebrazioni dureranno più giorni, fino a domenica 22 febbraio, giornata poi alla celebre sfilata che culminerà nel centro cittadino. I festeggiamenti sono organizzati dall'associazione buddista della comunità cinese in Italia. Ad accompagnare i giorni di festa un ricco programma di attività, mostre, visite guidate a cura dell'associazione Orientiamoci in Cina in collaborazione con il Comune di Prato. Vi proponiamo un estratto della diretta di Chiara Brilli con Giorgio Bernardini e Matteo Burioni, Orientiamoci in Cina.
Abbiamo curato insieme ovviamente anche ad altri amici, altre associazioni sia italiani che cinesi, una serie di attività gratuite, aperte a tutti, che si svolgeranno principalmente il sabato e la domenica, quindi sabato 21 e domenica 22. E andiamo dall'arte, perché avremo una mostra dedicata ai fantomatici Shaw Brothers Studios di Hong Kong, dove Bruce Lee muoveva le sue prime passi negli anni 70, con una mostra di Alessandro Niccolai, fotoreporter pistoiese, ma che ha girato tutto il mondo ed ha esposto anche a Tokyo e al Louvre, e la faremo al Lazzarini, qui alla Biblioteca Lazzarini di Prato. E poi avremo laboratori per bambini e per famiglie presso il Prisma Lab, questa struttura del comune fortemente voluta, insomma, in via Pistoiese, quindi proprio nella macrolotto zero, nella zona ad alta densità cinese. E avremo anche al Teatro Cicognini, al Convitto Nazionale Cicognini in Piazza del Collegio, sabato alle ore 19, uno spettacolo di danza tradizionale cinese a cura di Olivia Kwong, ballerina professionista, anche lei di Hong Kong, specializzatasi a Beijing, a Pechino, e che ha ballato per la Scala e per il Teatro Regio di Torino. Quindi insomma tante attività, ovviamente non mancheranno, abbiamo avuto un sacco di richieste, infatti non sappiamo come fare a evaderle tutte, per la visita al Tempio Buddista Puhuas. Quindi faremo delle visite guidate per spiegare cosa c'è dentro il tempio, alcuni cenni di buddismo cinese, e quindi è un modo anche questo per i pratesi, non pratesi, di scoprire un po' questa bellezza, questo gioiello che spesso non viene valorizzato come dovrebbe.
Quindi, l'anno del cavallo.
Quando si inizia a studiare cinese, il primo carattere che si impara è quello di cavallo, quindi rimane particolarmente impresso.
Come mai si studia per primo il cavallo?
Il cavallo si studia perché in Cina ci sono quattro toni e allora quattro volte ma vogliono dire, anche se sono scritte foneticamente allo stesso modo, hanno quattro significati diversi. Quindi è l'incubo dei primi studenti di cinese, della prima lezione di cinese. Ma il cavallo allora è sicuramente un simbolo positivo, non ci sono simboli negativi, ne parlavamo prima anche con Giorgio, perché ogni simbolo ha le sue caratteristiche. Ecco, purtroppo il simbolo del topo è stato quello del Covid, quindi è associato a un episodio ovviamente molto grave, ma è stato un caso. Insomma, il simbolo del cavallo è un simbolo di forza, di spirito. Insomma, i Pima, quindi i Pima vuol dire un branco di cavalli sciolti nel vento, risale alla dinastia Tang, quindi stiamo parlando del 900 dopo Cristo, cominciano a essere dipinti i cavalli prima dell'Europa, no? Nell'Europa, anche in Europa ci sono tanti pittori che si concentrano sui cavalli, l'ultimo Marino Marini, per dirne uno nostrano, però insomma, ecco, la figura del cavallo è molto ben voluta in Cina.
Informazioni anche sulla sfilata di domenica.
9:15, 9:30 al Tempio Buddista, Piazza della Gualchierina, e da lì poi la sfilata parte e percorrerà tutte le strade del centro, il Macro Lotto Zero, quindi via Pistoiese, quartiere cinese, per tornare poi in Piazza delle Carceri davanti al Castello dell'Imperatore. Quindi durerà circa 3 ore. Per le altre attività si rimanda al sito Prato Turismo, Capodanno cinese, su Google cliccate Prato Turismo, c'è la lista di tutte le attività. Soprattutto negli ultimi anni tanti arrivano da altre regioni, insomma abbiamo ricevuto chiamate da Roma, dalla Liguria, dal Piemonte addirittura, quindi è veramente una bella sorpresa. Ma poi ecco, venite a vedere la sfilata perché anche per l'impegno di questi ragazzi sino discendenti di seconda e terza generazione che per mesi hanno studiato, si sono allenati, perché per muovere 9 dragoni non è un'impresa facile, insomma occorre tanta pratica, e quindi anche col freddo io li ho trovati a gennaio febbraio fuori il sabato e la domenica ad allenarsi.
Mettiamo. Dove si conservano i dragoni e dove si conservano durante l'anno?
Allora, i dragoni, anche io non lo so, è un grande mistero. Il dragone ricompare intorno a gennaio, di solito viene messo nella parte vecchia del tempio. E quindi ci sono dei magazzini dove vengono conservati, vengono riparati, perché ovviamente si usurano con il tempo, non vengono costruiti ex novo ogni anno. E quindi sì, solitamente all'interno del tempio. E i leoni invece c'è un altro laboratorio particolare dove invece vengono fatte le maschere di leone, è una palestra di arti marziali, quindi, perché è tutta cosa, soprattutto i leoni, che viene fatta da persone che hanno grande capacità tecnica, perché sono pesantissimi da muovere. Vedrete persone italiane e cinesi tutti insieme che sfilano, ci sono tantissimi gruppi italiani che vengono a suonare, a fare i balli, quindi è molto momento aperto a tutti.
Allora, sono arrivati tanti messaggi sulla questione dell'intelligenza artificiale, solleticati dall'intervento come sempre lucido del professor Riccardo Manzotti, che non a caso interpelliamo su queste come su altre vicende. Giovanni ci scrive: ma ci sarà un pubblico in grado di cogliere l'originalità o anche esso è addomesticato? Allora, secondo me, Giovanni, questa è una domanda che ha una tautologia, perché se tu ti rendi conto che esiste un pubblico addomesticato, significa che non sei addomesticato e quindi sarai in grado di riconoscere l'originalità. Non so se mi sono spiegato, però spero di essere stato chiaro, no? Cioè, se uno riconosce che c'è un pubblico addomesticato, significa che non si sente tale. Quindi noi confidiamo in questi pionieri del futuro che possano seminare il nuovo che manda in tilt l'intelligenza artificiale. Un po' questo è il disegno che ci ha spiegato il professor Riccardo Manzotti, quello che lui pensa. Poi, ammesso che il professore abbia ragione, secondo lui riusciremo a vedere il cambiamento, lo vedranno solo i nostri bisnipoti. Questo ci scrive chi è? J.A. che è una sigla immagine, dice troppo tardi, ma secondo me il pessimismo non va mai bene, soprattutto in questi casi, e tocca a noi. Come sempre, il pessimismo è il facile rifugio di chi non dell'inattività, no? Di chi preferisce stare a guardare, e quindi il pessimismo è, come dire, la risposta più semplice. Veniamo alle previsioni del tempo. Domani cielo velato al mattino con possibili foschie o nebbie e banchi sulle vallate interne, nuvolosità è un aumento già dal mattino fino a cielo a tratti molto nuvoloso sulle zone centrali e su quelle settentrionali, associata a precipitazioni sparse e generalmente deboli. Insomma, torna la pioggia domani, sentivate la mancanza, vero? Venti deboli a sud-ovest con rinforzi su coste arcipelago, mari molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale.